Stasera non ho fogli da dare perché sto scrivendoli, però siamo arrivati mi pare a pagina 37 e siamo alle prese, diciamo così, con la tentazione e abbiamo abbastanza sottolineato che la tentazione ha questa capacità davvero formidabile di modificare completamente la percezione della realtà. Partivamo dal fatto che nella tentazione l'albero, che è uno degli alberi del giardino, l'albero che non è dunque tutto, diventa nella tentazione il centro gravitazionale che attira l'attenzione e quindi suscita il desiderio, smontando tutto il resto del suo valore. Tutto il valore viene percepito e orientato a quell'albero, solo e o principalmente perché, in quanto proibito, sembra acquisire dunque una valenza che le altre cose, gli altri doni, a quel punto non sembrano più possedere. Quindi in realtà la tentazione fa vedere le cose in un'altra ottica. Ciò che sembra essere oggetto di privazione, per il fatto stesso che è oggetto di privazione, diventa desiderabile più di tutto il resto. È in sostanza, in qualche modo, l'angoscia di non avere tutto, di non possedere, e corrisponde sostanzialmente a quelle grandi tre promesse che stanno nella parola del serpente: l'eternità, l'onnipotenza e l'onniscienza. Quindi vedete che alla tentazione soggiace sostanzialmente un'unica logica, cioè il desiderio che non accetta il limite. Abbiamo dato a questo atteggiamento il nome di bramosia. Ecco, tutto ciò che sembra imporre un limite è vissuto sempre come frustrazione, come impedimento alla verità personale, al benessere personale. E vedete dunque che il racconto è molto preciso, perché bene, l'albero, desiderio per gli occhi, l'albero è bramato. Quindi vedete che in questo modo la donna, che è stata finora silente, quindi in qualche modo dentro l'orbita dell'uomo, prende una centralità che non sembrava avere. E questa centralità è legata al fatto che riesce a coinvolgere in questo sguardo diverso anche l'uomo. E quindi la fa passare nell'uomo questa bramosia che lei stessa però ha attinto dall'uomo, perché l'uomo in realtà ha buttato su di lei, vi ricordate quello che è il grande grido di gioia, che sembra anche essere, e per certi versi lo è, un grande gioioso inno d'amore, ma nella traduzione più letterale che vi ho proposto di Venin è questo: tre volte questa qui è dalle mie ossa, dalla mia carne, indica che l'uomo ha accolto la donna non nel riconoscimento della sua alterità e diversità, ma come oggetto del suo desiderio, e in qualche modo la donna accoglie, senza averne dialogato con lui, questa logica e trascina l'uomo in questa stessa logica nei confronti del cosiddetto frutto proibito. Qui lo troverete in un box a pagina 41 che sto scrivendo. Qui vale la pena richiamare una lettura che è debitrice allo scaffale della psicologia, anzi a rigore allo scaffale della psicanalisi, per indicare proprio che c'è una convergenza di indagine sull'uomo e sulla donna a partire da questi testi con queste più recenti investigazioni sull'uomo. Cioè, quando vi parlavo di questa unità fusionale, in realtà questa realtà fusionale, che sembra fortissima perché sembra esprimere un legame radicalmente invincibile, in realtà non nasce da un rapporto sano, costruttivo nei confronti dell'altro, nasce da un rapporto che fagocita l'altro, lo possiede, e lo possiede in quanto è la proiezione dei propri desideri, anzi dei propri bisogni. Per cui tu credi di avere un'adesione forte all'altro, in realtà chiedi all'altro di essere fino in fondo corrispondente alle tue aspettative. Per cui finché non salta fuori, attraverso i percorsi della vita, e sarebbe utile che saltassero fuori, i momenti e le caratteristiche della diversità e della irriducibilità dell'altro a te, finché non salta fuori questo, pare che ci sia un amore indefettibile. Anzi, spesso la facciata è dell'amore felice, proclamato come tale. Noi due siamo un cuor solo, un'anima sola, abbiamo mai neanche uno screzio, non c'è mai neanche una discussione. Per carità, se nasce dall'aver digerito e metabolizzato e gestito la diversità, va bene. Ma se nasce da questo atteggiamento, che ahimè, essendo inconscio, sfugge, fin quando non arriva la palata sui denti di qualche gesto o di qualche situazione che rivela la terribile equivocità del rapporto. Tant'è vero che quando arriva questa diversità, in genere questi rapporti di coppia saltano come i tappi del Lambrusco quando c'è molto caldo e la cantina non è fresca. E saltano, ma saltano in un modo che non è semplicemente di separazione, è distruttivo. Perché? Perché se non riesco a possederti come parte di me, tu non hai più ragione di esistere. Lo vedete, i delitti che alla cronaca sono, ahimè, quasi quotidianamente presenti, sono il segno di queste modalità che sembrano in questa fase iniziale di ostentata armonia, profondità di rapporto, unione, amore. Non è niente di questo. Tu sei la proiezione di quello che io desidero e voglio, e ti impresto questo. Il giorno che scopro che non sei questo, è come l'episodio biblico di Sansone e i Filistei. Muoio io, ma muori anche tu. Mi sto spiegando? C'è un box a pagina 11 in cui alcune di queste cose vengono dette con un linguaggio più scientifico. Io ve l'ho fatto un po' il racconto della psicanalisi come al bar, però quando questa diversità emerge o si rivela, è scritto là, è impossibile accettarla perché percepita come aggressiva, cioè negatrice di sé e del proprio benessere. Le persone coinvolte possono passare dall'adesione più totale all'altro al rifiuto più drastico, quando l'altro è ritenuto non più in grado di rispettare le aspettative proiettate su di lui. Ciò che veniva proiettato nell'altro e sembrava potente e invincibile forza coesiva del rapporto si trasforma in fattore disturbante e distruttivo. Qui è più susseguioso, ma prima ve l'ho raccontata e manca solo qualche elemento. Io ho assistito nel mio lungo percorso a dinamiche di questo tipo, e siccome qualcuno che vada al prete, cioè ci dai una mano, qui i problemi sono un po' più grossi che non semplicemente dare una mano, perché è destrutturato ciò che dovrebbe essere strutturante. È chiaro? Mi vedo un po' più angosciati, ma insomma pazienza. Ecco qua. A questo punto dobbiamo, vedete, anche qui, se è vero quello che sto dicendo, credo che sia proprio vero, notate come l'autore di questo testo così antico sia giunto a captare dinamiche che solo più recentemente sono oggetto di diagnosi e di studio, in termini chiari anche scientifici. Cioè, in realtà, guardate che anche qua la donna tace prima, è l'uomo che la definisce sulla base del suo possesso, con questa ottica che vi ho detto, ma guardate che il mangiare, l'essere coinvolto di lui, non genera dialogo tra i due, non c'è nessuna descrizione di una relazionalità. Lui mangia, ma ciascuno mangia per i fatti propri, non c'è in questo momento una condivisione. Ma d'altra parte, come avrebbe potuto esserci condivisione laddove ci si opponeva al dettato creazionale di Dio che genera comunione? Laddove ci si oppone alla comunione, quindi all'accettazione dell'altro in quanto altro e diverso, e quindi nel limite, abbiamo insistito su questo, quando si oppone a questo è impossibile che esista una dinamica dialogante e relazionale. La relazione non esiste, tant'è vero che quando vi dicevo prima nel racconto viene meno la falsa identità e la falsa relazione, non si sopporta che sia una relazione altrimenti vissuta, la si deve distruggere. Mi sto spiegando? E d'altra parte, quante volte, specialmente nelle donne, c'è io mi presto a te perché ho bisogno che tu mi prenda, io ti assecondo perché ti rassicuro in questo modo, ma nel rassicurarti io so di essere preso, non lo so, ma insomma il mio ragionamento è esplicito, non lo so, io so di essere preda, ma l'essere preda mi dà sicurezza, perché qui, senza finire nelle follie dei re, ho visto anche oggi, ho cercato di dire qualcosa anche oggi, che più parlavo e più, come voi, magari qualche filmetto si può anche farlo, mi raccomando, non andate troppo in là, magari non siete così gravi. Va bene? Sì, io chiedo scusa, ma essendo un po' modestamente uomo di due scaffali, qualche passaggino di qua e di là tento di farlo, ma non più di tanto e soprattutto senza esagerare. Ecco, vedete, la fusione, l'amore fusionale non genera rapporto, lo distrugge, perché lo presuppone proiettandolo, e non essendo quello che è proiettato, si distrugge la persona che non lo realizza, non risponde all'aspettativa. Chi è il serpente? A parte la formidabile invenzione letteraria di questo animale, che per la sua insidiosità, il suo silenzio, eccetera, ben si presta a rappresentare la tentazione, però soprattutto, ecco, che ci sia questo serpente è importante perché viene dedivinizzato, già ve l'ho parlato la volta scorsa. Soprattutto, ecco, il serpente, che sembra essere esteriore ai due protagonisti della scena, Ish e Isha, Adam ed Eva, ma Eva deve ancora essere chiamata, la vedremo fra un po', rappresenta non tanto una realtà esteriore ai due personaggi, ma è la realtà interiore che muove la bramosia dell'uomo, è la capacità di modificare l'ottica, dicevo prima, con cui si guardano le cose. Quindi è la forza di trasfigurare ciò che è all'esterno, rendendolo ciò che quell'esterno non è. Allora, quindi bene, la tentazione non è mai fuori di noi, è sempre dentro di noi. Sto spiegando. Faccio un esempio maschilista. No, una donna nuda non è una tentazione. È come tu vedi le donne che è una tentazione. Parlo maschilmente e viceversa. È come tu sei abituato a guardare, a leggere, a vedere. Quindi la tentazione non è mai un fatto esterno. È sempre una dinamica interna. C'è da chiedersi perché una figura animale. Ma certamente forse questo, la bramosia è poco domabile, è istintiva e quindi non è imbrigliata dalla ragionevolezza, si muove con criteri che saltano l'equilibrio della ragione e della ragionevolezza. Vedete, ancora c'è un'altra cosa. Ricordate, abbiamo insistito molto al capitolo primo, l'uomo che è immagine e che deve diventare somiglianza. Questa condizione lo pone in qualche modo a metà via tra l'animale e Elohim, e Dio. Quindi è immagine, ma somiglianza, abbiamo detto, era un compito, doveva diventare somiglianza. Ebbene, l'essere umano è chiamato una scelta. Secondo come gestisce il suo rapporto con la tentazione del serpente, quindi che è la tentazione di non accettare il limite di creaturale, se accetta il limite, che sembrerebbe dunque diminuire la grandezza e la forza dell'uomo, se accetta il limite ascenderà alla somiglianza. Se rifiuta il limite, l'uomo decade, perché invece di lasciarsi guidare dalle parole della fiducia, che sono parole di relazione, si lascia guidare da una logica che lo vorrebbe far diventare un Elohim, mentre invece è semplicemente guidato e asservito da un istinto che lo rende non più somigliante a Elohim, a Dio, ma più somigliante alla dinamica dell'animale. Quindi in questo senso, quando finalmente, in termini finalmente negativo, finalmente, Adam e Isha rispondono alla tentazione, si vede che il serpente aveva ragione, perché finalmente i loro occhi si aprono e che cosa vedono? La propria nudità. È una ironia dolorosa quella del testo. A pagina 38, lì a metà, la potete vedere proprio visivamente, confrontando le parole del serpente e il racconto che dice come le parole del serpente trovino una loro realizzazione, ahimè, ben diversa. Il serpente dice: nel giorno in cui ne mangerete si apriranno i vostri occhi, sarete conoscenti bene e male. La versione realizzata di questo prospetto è: ella mangiò e egli mangiò, ognuno abbiamo visto per conto suo, e si aprirono gli occhi di loro due, dunque è vero, sorpresa, e conobbero che erano nudi. Allora, cosa vuol dire questa nudità? A vari livelli, è interessante questo aspetto. La nudità dice anzitutto una vicinanza con l'animale. cosa che troverete, sottolineerò proprio nei versetti futuri che già qui vi anticipo. Ad esempio, all'uomo è detto che come il serpente si nutrirà di terra, poi tornerò ancora su questo. Viene detto che gli viene data da mangiare l'erba dei campi, che è il cibo degli animali. Ancora, l'uomo e la donna alla fine saranno rivestiti con pelli di animali, ma vedremo che anche questo ha un'altra chiave, che è anche di misericordia, un po' alla volta. Però a sostanza cosa succede? È vero, si aprono gli occhi, ma la via è una via sbagliata, e quindi invece che raggiungere il compimento come immagine di Dio, appagandosi in criteri di appagamento istintivo, l'uomo non è più libero, non è più libero. Ma la nudità indica anche un'altra cosa, la debolezza, la fragilità, la vulnerabilità. E voi mi capite che l'essere nudi ti esibisce lo sguardo altrui. E questo è segno della tua vulnerabilità che ti costringe a difenderti. Se poi la logica dominante è diventata la logica della bramosia, la difesa non solo è necessaria, ma è indispensabile, perché non puoi più vivere un rapporto di fiducia. La nudità indica che il rapporto di fiducia è venuto meno e dunque tu devi proteggerti. Perciò devi non più essere semplicemente esibito, psicologicamente, emotivamente, eccetera, eccetera. E che ci sia questa diversità di rapporto, che ci sia il fatto che non, si è vulnerabili, che la fiducia non è più gestibile, lo si vede da subito. Cosa cambia? Lo vedete? Che anzitutto l'uomo fa ricadere la colpa sulla donna. Non ha tutti i torti, non ha tutti i torti, nel racconto, non sto parlando di voi, però la cosa fondamentale non è che abbia torto o ragione, il fatto è questo, che in questo modo lui rompe la solidarietà con colei che aveva poco prima rivendicato essere da lui, essere sua. Lo vedete quello che stavo dicendo prima? Laddove lei non corrisponde più alle sue proiezioni, alle sue attese, lui la nega. Perciò si smarca e, pur avendo esercitato la sua definizione di lei per un certo verso corretta, riconoscendone l'alterità, ma la riconosce altra in quanto sia da possedere, non in quanto altra senza di lui e il suo dominio. Ed è perciò che non ha interesse a dire che c'è solidarietà tra lui e lei. Perciò dice: io non c'entro, è stata lei. Non solo, quando poi la definisce Eva, che vuol dire vivente, Kawa, anche qui c'è un'ambiguità di fondo, c'è una dinamica positiva. Vede nella donna colei che dà la vita, e questo è positivo, ma anche non la definisce per quello che lei è in se stessa, la definisce in funzione della maternità, e quindi in questo modo non definisce la persona, e perciò, non definendo la persona ma la sua funzione, rifiuta la reciprocità con lei. Lei è strumento E qui non siamo in presenza di un'attesa dell'immortalità, qui l'immortalità è avere figli, cioè la discendenza è la tua immortalità. Non a caso il primogenito aveva tutti quei doni, la parte dei beni, e c'è la famosa benedizione patriarcale dei figli, e quella benedizione è la vita, la benedizione è il successo, la benedizione è il proliferare. Chiaro? Quindi notate, anche qui c'è un'ambiguità, c'è una visione molto alta, la vita che viene da Dio, la vita che è benedizione di Dio, ma io ho di fronte al tuo essere madre dei viventi, ti riconosco solo in quanto tale. Tu, come persona, non ci sei. Anzi, se ci sei, ci sei perché io dichiaro il mio diritto di possederti. Questa qui è dalle mie ossa. Non solo, ma il disastro di questa relazione che è rotta si spinge fino a inquinare da subito il rapporto stesso con Adonai Elohim. Perché? C'è il racconto di Dio che passeggia nel giardino. È un racconto positivo. Adamo, quando vede Dio passeggiare nel giardino, è come nei telefilm del tenente Colombo, quando l'indiziato che è sotto la lente del tenente lo vede girare, sembra che sia lì per caso, col suo sigaro in bocca, che si sbagli, ero qui per caso, non è. Allora incomincia ad essere allarmato, perché la presenza del tenente Colombo dice la sua possibilità di scoprirsi. Scusate questo esempio, ma chi ha detto ad Adamo che Dio era lì a cercare, in termini di agente giudiziario, di poliziotto, lui? Dio semplicemente, essendo stato colui che ha creato il giardino, nella sua valenza anche di protezione, Gan Eden, è lì. Tant'è vero che quando Dio dice Adamo dove sei, interpreta la domanda di Dio in senso negativo e subito si giustifica. Voi sapete che quando c'è una giustificazione non richiesta è segno manifesto di qualche errore, di qualche sbaglio, di qualche marachella, giusto? È finissimo il racconto. Ebbene, notate, la presenza di Dio nel giardino è amichevole, ma gli umani la intendono come minacciosa, perciò si nascondono. Dio fa paura. Perché fa paura? Perché hanno preso coscienza di essere nudi, cioè di essere scoperti. Vedono in lui un avversario. Perciò vi rendete conto che vedendo in lui un avversario, quando Dio chiede Adamo dove sei, essi non rispondono. Mentre rispondono alla seconda domanda, perché ti nascondi? È perfetta la logica. Perché ti nascondi? E allora, sentendosi smascherati, non possono non ammettere e confessano. Notate la logica, è veramente formidabile. Ma prima di confessare sì, ho mangiato, l'uomo non esita a presentarsi come una povera vittima e non esita a far ricadere la colpa sulla donna. E pur non avendo forse neanche torto del tutto, in realtà guardate dove va a finire più sottilmente il suo ragionamento. C'è quella donna che tu mi hai dato, guarda caso che riconosce che gliel'ha data Dio, ma lo riconosce per incolpare Dio. per dirgli: hai visto come ero bravo io prima? Adesso, con questa che tu mi hai messo accanto, io sono caduto in questo. Alla fin fine, giudica Dio e dice: la colpa è tua, perché mi hai messo. Guardate lo stravolgimento. Guarda, è un racconto di una grande finezza, va centellinato, e non bisogna avere fretta di andare avanti, bisogna cogliere tutte le sfumature. Dice fondamentalmente, senza dirlo, ma è tra le varie, quella donna che tu, essa ne va.
È meschino.
Molto meschino, molto meschino. Vedete dov'è il capolavoro del serpente? Avere deformato l'immagine di Dio. Ma chi o che cosa ci fa deformare l'immagine di Dio? Quando noi non ci fidiamo più di Lui e instauriamo a guida dei nostri gesti e delle nostre scelte una logica di bramosia, una logica che rifiuta il limite, una logica che di fronte ad ogni limite lo vive con frustrazione ingiusta e indebita. Quindi mettiamo Dio sul banco degli accusati. Io sto raccontando qualcosa che non è stratosferico, ritengo che sia la mia e la vostra esperienza. Vediamo le conseguenze di questo peccato, di questa rottura. Le conseguenze sono diversificate secondo i personaggi. I personaggi principali sono sostanzialmente in due categorie. Uno è il serpente, l'altro sono gli umani. Il serpente è quello messo peggio. Perché? Dio, non offre a lui nemmeno la possibilità di scusarsi, di interloquire, mentre ad Adamo ed Eva sì, Dio darà la possibilità di un dialogo con lui, e qualcosa già abbiamo guardato. È inutile discutere con un essere perverso, e quindi l'unico che risulta maledetto, poi vi dirò bene specificare, sarà il serpente, non l'uomo. E tuttavia, attenti bene, il serpente non è maledetto, perché manca il verbo essere, non c'è scritto nel testo ebraico sì maledetto, è una constatazione. Dio dice: tu sei, non dice se, sei nella maledizione, perché cos'è la maledizione? Il contrario della benedizione. Cos'è la benedizione? La vita. La vita positiva che si propaga, che si sviluppa. Il serpente non viene maledetto, ma rappresenta la maledizione, perché è l'incarnazione della bramosia. Vi vedete che l'immagine è forte, non c'è niente nella creazione di più sterile e di più portatore di morte della bramosia, tant'è vero che la bramosia coincide con la maledizione. Non c'è bisogno di maledire, ha in sé il germe distruttivo. Avete visto l'esito? Questa logica ha generato, per successioni sempre più catastrofiche, il disfacimento della prospettiva benefica di Dio. E d'altra parte vedete che Dio stesso qualifica il rapporto tra il serpente e la polvere, quando dice che striscerà sempre nella polvere. Qui noi non siamo ebrei e quindi ci sfugge la forza di questa immagine della polvere. Ad esempio mercoledì prossimo, quello delle ceneri, no? Noi abbiamo messo che va bene, convertiti e credi al Vangelo. Quest'anno credo che ritornerò a questo, visto in omaggio. Tu sei polvere e in polvere ritornerai. Perché? Non è minaccioso, è peggio. Cioè, quando dico polvere, dico il nulla, dico ciò che è senza il soffio vitale di Dio. È non vita. No, attenti bene, qui non c'è nessuna condanna che dall'esterno genera un verdetto che condanna. È all'interno del peccato che c'è il disfacimento del dono di Dio. Non c'è nessuna condanna come dall'esterno, giudiziale, su nessuno, compreso il serpente. È il disfacimento che è generato da questa logica di bramosia che è portatrice di morte. E la polvere per un ebreo è indicazione, prima che esistesse il convincimento di una sopravvivenza oltre la morte, l'aldilà era il luogo della polvere, era oscuro, non c'era nessuna luce ed era un luogo polveroso per indicare il proprio l'elemento più negativo dell'esistenza. Tanto è vero che quando dice io giaccio nella polvere, cioè nei salmi, no? Sono prostrato nella polvere, oppure mi sono seduto su, come il Giobbe, no? Che si cosparge di polvere e di cenere. Cioè è un'immagine teatrale. No, non c'è niente di teatrale. Il fatto è questo qui, che è la designazione assoluta dell'assurdo. Cioè laddove non c'è senso, laddove manca alla vita un significato, un valore, una speranza. Quindi il Salmo dice: lasciami nella vita, perché se io sono vivente posso lodarti, se sono morto è il paese dell'ombra e della polvere, e là non c'è lode per Dio, perché là non c'è vita. Solo dove c'è vita può nascere la lode, il riconoscimento, l'atto di fiducia. Quindi quando dice tu striscerai nella polvere e mangerai polvere, vuol dire quello che sto tentando di dirvi. Non è solo una bella immagine poetica, i salmi sono poesia, quindi sono delle immagini veramente bellissime, ecco. Ma c'è proprio questa totalità dell'assurdo, del nichilismo più negativo. Io qui dico, poi dopo ne parlerò la prossima volta, poi lo anticipo, gli umani che conseguenza hanno, quali sono le conseguenze del peccato? Beh, è chiaro, abbiamo già visto la diffidenza, il legame che si spezza, la solidarietà viene annullata, la volontà di dominio, l'inimicizia, eccetera. Qui potremmo fare due o tre pagine di sinonimi per indicare tutto quello che si è detto. Soprattutto abbiamo tre grandi linee nelle quali si vede l'esito negativo del peccato: rapporto uomo-donna, il rapporto uomo e natura, umano e humus, e il lavoro. La pena e la fatica del lavoro. Capite ora questo? Che la categoria del peccato, intesa in senso teologico, è una chiave di interpretazione per cogliere globalmente il senso del male che c'è nel mondo. Il male è una potenza che si estende fino a tutte le dimensioni più intime e profonde dell'umano. Detto questo, faccio una precisazione che avete a pagina 39 scritta in piccolo, che è pleonastica perché ormai l'ho detta in tutte le salse, ma mi preme non lasciarla scappare. Attenti bene, vi siete accorti, e io mi sono accorto guardandovi da come reagite alle mie parole, vi siete accorti che nell'esperienza di Adamo ed Eva non c'è l'archeologia delle origini, è raccontata la mia e la vostra esperienza. Si tratta di un'esperienza universale, di un dramma universale, il mio, potrebbe dire ciascuno di noi. Quindi vedete come questo testo, l'ho detto più volte, ci dovrebbe impedire di stare solo di fronte ad esso, quasi che ci bastasse capirlo. Questo testo ci invita, direi ci costringe, ad entrare dentro il testo. Perché il racconto di Adamo ed Eva è il racconto di me, il racconto di noi. Sta dicendo la nostra esperienza concreta. È una precisazione pleonastica perché ho martellato su questo fin dall'inizio. Ma voi mi capite quale sia la bellezza e la profondità di un testo come questo.